Ringrazio Walter e la scuola di counseling che mi ha invitato. Così io partecipo a questo contenuto e poi magari nella seconda parte, se c'è qualche più che domanda, qualche stimolo per un dialogo, ecco, tra di noi. E il tema lo conoscete bene, c'è un prato oltre il conflitto. Allora vorrei così lasciarvi semplicemente dei percorsi. Non sono qui a insegnare nulla ovviamente, ma soltanto partecipare ciò che ritengo prezioso per la mia vita innanzitutto e poi anche per le persone che frequento e di cui ho un rimando. Inizierei con una citazione. C'è una poetessa vostra concittadina, per chi è di Milano, che si chiama Alda Merini. Sto lavorando parecchio su di lei per dei lavori che dovrò fare e in un diario Alda scrive: il mio amico Fornari, che all'epoca mi teneva in cura, diceva spesso che il manicomio è come l'arena del mare: se entra nelle valve di un'ostrica genera perle. E le mie perle sono state tutte generate da una vecchia macchina da scrivere senza nastro, che ho utilizzato per anni servendomi della carta carbone. Le mie perle, i miei versi, si sono materializzati magicamente, le parole si sono alienate senza sforzo e mi sono venuti in soccorso. Perché la casa della poesia non ha né porte né muri. Interessante questa osservazione di Alda Merini. Il manicomio è come l'arena del mare, se entra nelle valve di un'ostrica, genera perle. Perché cos'è una perla? La perla non è altro che una ferita cicatrizzata. Sapete come viene formata una perla? L'ha detto anche Alda in questo verso. Basta che ci sia dell'impurità, della sabbia che entra dentro l'ostrica e ferisce questa membrana delicatissima, e l'ostrica, per difendersi, per cicatrizzare questa ferita, comincia ad avvolgerla con una sostanza che si chiama madreperla, che noi chiamiamo madreperla. Alla fine si è formata l'ostrica, a dirci che un'ostrica, se non viene ferita, non potrà mai generare perle. Un'ostrica dà perle perché ha sentito dolore. Quante ferite ci portiamo dentro? Quanta sabbia come impurità, come sofferenza ha colpito anche la nostra parte più sensibile nella nostra vita e forse in questo momento? Possono essere i limiti, le debolezze, il male che facciamo, il nostro carattere, a volte l'inadeguatezza, la fragilità psicofisica. Ognuno ha le sue ferite. E poi pensiamo quante ferite nei nostri rapporti interpersonali. Io credo che la domanda di fronte a tutto questo è solo una: cosa ne facciamo di tutte queste ferite? Cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo di tutta questa sabbia che la tempesta della vita ha mescolato al nostro sangue, al nostro pensiero, alle nostre storie? Ecco, io credo che sia il caso di recuperare una sapienza antica che ci ricorda come non sia questione di eliminare questo nostro limite, questa nostra parte buia, che non è il caso di tagliare questa nostra fragilità, ma piuttosto di trasformare tutto questo in perla. C'è una mistica molto antica, medievale, che si chiama Hildegard di Bingen, che dice una cosa molto bella: se sei ferito, trasforma le tue ferite in perle. Puoi farlo. Quindi non gettare, non tagliare, ma trasforma. Ogni ferita, qualsiasi ferita, è feritoia, possibilità, perché la luce possa attraversarla e apportare luce. D'altra parte, se ci pensiamo, una stella altro non è che il risultato di un processo violentissimo e molto lungo. Ecco, partiamo da una verità fondamentale, che io credo fondamentale, che è sempre frutto anche di una sapienza antica a cui dobbiamo riferirci. E questa verità fondamentale è questa: tutto ciò che ha il sapore del limite racchiude in sé anche la possibilità del suo compimento. Ecco, io credo che questa sia una verità fondamentale che dovremmo tenere presente. Tutto ciò che ha il sapore del limite, della fragilità, racchiude in sé anche la possibilità del suo compimento. La soluzione del dolore sta nel dolore. La soluzione del dolore sta nel dolore. Non c'è nulla da buttare via, nulla. Le fiabe, mi sono dedicato per un po' di tempo, da cui è scaturito anche un libro sulle fiabe. Ecco, le fiabe hanno un grande insegnamento, che le fiabe non sono altro che miti, sono antichissimi miti. E lo possiamo dire così: il mito ci insegna una cosa interessante. Dice: laddove i draghi si sdraiano, si trovano tesori. Laddove i draghi si sdraiano, lì sotto ci sono i tesori, ci sono perle, ci sono ori, ma sono sotto i draghi, sotto i mostri. Bella è questa indicazione. Fuori di metafora, è sotto la parte di noi che ci fa più paura, è sotto la parte delle nostre zone d'ombra, le pagine più oscure della nostra vita, a celarsi al contempo il nostro tesoro più grande. Occorre solo prenderne contatto, avere il coraggio di avvicinarsi a quel drago, dare un nome ai nostri mostri, perché se non facciamo questo ci perdiamo anche il tesoro, con il rischio di andare chissà dove a cercare quella pentola con le monete d'oro. Ecco. Occorre prendere contatto con la zona umbratile che ci portiamo dentro, darle un nome, riconoscerla, e poi intraprendere la propria strada, portare a compimento questa nostra vita, per quanto ferita, per quanto sporca, per quanto infernale, ma sempre vincente, perché è nostra, non ne abbiamo altre. Dobbiamo riconciliarci con la nostra vita e non passare la vita magari a invidiare la vita di altri, perché non è la nostra vita. Il tesoro sta sotto il nostro terreno. Qui si aprirebbe tutto il discorso splendido dell'accettazione di sé, dell'accogliersi per quello che si è. C'è un detto ebraico molto bello che dice, che mi ha aiutato sempre tanto, questo detto dice: alla fine, guarda, non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, per la cultura ebraica sono i massimi personaggi, no? Ma perché non sei diventato te stesso? È questo che ti sarà chiesto l'ultimo giorno. È interessante come in quel testo sacro che per i cristiani, che è il Vangelo, ecco, io faccio riferimento al Vangelo ovviamente per la mia storia, per ciò che sono. È interessante come quell'uomo eccezionale che si chiama Gesù di Nazareth esorti in questo testo del Vangelo continuamente le persone a mettersi nel mezzo. Se voi scorrete il Vangelo, molte volte Gesù chiede, soprattutto alle storie più improbabili, ai feriti, a quelli con storie storte, agli improbabili proprio, anche ai feriti nel corpo, mettiti nel mezzo. Questa invocazione, mettiti nel mezzo. Un invito a porre nel mezzo le proprie zone d'ombra. Credo che sia stata un'intuizione di Gesù geniale, non nascondere, non esorcizzare, non tagliare, metti nel mezzo e mettiti nel mezzo, al centro, al centro. A dirci che le nostre ferite, le nostre zone d'ombra, la nostra povertà non potrà mai essere l'ultima parola sulla nostra umanità, ma soltanto la penultima. Quindi la questione è abbracciare tutto. Qui l'Oriente, la grande saggezza orientale dice molto questo, no? Abbraccia tutto, abbraccia tutto. C'è una frase molto bella di Carl Gustav Jung che dice: ciò cui opponi resistenza persiste. Ciò a cui opponi resistenza resiste. Ecco perché è importante allora l'insegnamento dell'Oriente: abbraccia tutto, accogli tutto, ama tutto l'intero, ama tutto l'intero, di te stesso innanzitutto, di te stesso. Ama e trasforma, amati e trasformati. Accogli, accogli quello che vivi, anche le ferite che ti porti dentro, accogli. C'è un'altra vostra concittadina, questa volta una poetessa vivente, una donna straordinaria che avrò la fortuna di incontrare in un dialogo in un teatro a Torino a fine mese, Livia Chandracandiani. E lei dice in un suo libro splendido, dice: stiamo attenti perché per me, dice la Candiani, accogliere non significa accettare. Accogliamo tutto, ma accogliere non significa accettare. Io credo che noi cristiani in particolare, parlo di molto moralismo cattolico soprattutto, ha sempre invitato ad accettare. No, non è questione di accettare, è questione di accogliere. Magari accetta questa ferita, magari accetta questa malattia, questa tua ombra, accettala, magari come volontà derivante dalle mani di Dio. No, questo è una bestemmia, non c'entra nulla. Chi accetta ha già perso, perché già solo accettare vuol dire che tu sei già rassegnato. Accogliere invece c'è positività, c'è la sfida. accogliere è già un'altra cosa, no? È accettare una sfida. Accogliendo si diventa responsabili, si diventa protagonisti. E in questo modo si potrà accogliere anche l'inaccettabile, per poi magari anche ribellarsi, se il caso spingere via, scappare, denunciare, ma intanto hai accolto, hai abbracciato tutto, perché sei tutto questo. C'è ancora un aspetto molto bello del Vangelo, dove molti racconti mettano, è curioso come molti racconti mettano sempre al centro l'uomo nella sua malattia, nel suo essere ferito, nel suo essere debole, fragile, ma al contempo questi personaggi sono sempre accolti, perdonati, abbracciati e reintegrati. Cosa vuole dirci? Qual è il messaggio profondo di questa sapienza? Che al centro delle nostre comunità umane, delle nostre famiglie, dei nostri luoghi di lavoro, non dovrebbe affermarsi la forza, il farcela a tutti i costi, l'obbedienza magari a norme, precetti, parlo per l'aspetto religioso, ma deve affermarsi soltanto la nostra fragilità. Ecco, se imparassimo a mettere al centro delle nostre comunità la fragilità, le nostre ferite, se gettassimo luce su questo aspetto, allora il limite può diventare veramente luogo d'incontro, opportunità, perché in quel caso si sperimenterebbe la bellezza e la grandezza dell'abbraccio, del perdono e della pace. Cioè, se entrassimo in questa logica, i feriti, i deboli, le storie storte, gli inabili, non diventerebbero scarto, ma occasione di festa, di luce e di abbraccio. Capite che le nostre comunità potrebbero veramente trasformarsi. Io parlo soprattutto, ecco, della famiglia, dei luoghi dove solitamente gli aspetti più fragili vengono tagliati fuori, ecco, no? Psicologicamente, no? Anche se non fisicamente, perché a volte non si può, no? E invece mettere al centro e pensare che siano luoghi di valore, luoghi di ricreazione, luoghi di una grande ricchezza. Tornando ancora a Jung, mi ha sempre colpito quest'altra affermazione sua. Jung in una sua opera scrive: guardate, quando vi ritrovate con le spalle al muro, sapete cosa dovete fare? E la vita che a un certo punto ti spinge, ti schiaccia con le spalle al muro, rimanete immobili e mettete radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arrivi la chiarezza che vi permetta di vedere oltre quel muro. È molto bella questa affermazione di Jung. Quando la vita, quando la situazione pare schiacciarti e tu, a te pare di non avere più vie di fuga, perché hai le spalle ormai contro il muro, rimani fermo, come rimane fermo l'albero. Stai lì e metti radici, perché le tue radici andranno finalmente ad una fonte profonda che ti porti dentro, perché tutti noi abbiamo questa fonte di acqua pura dentro, tutti, e finalmente fermo potrai attingere e ti scoprirai a crescere talmente tanto da vedere oltre quel muro e supererai la crisi. Un'intuizione di Jung splendida. chi si esimerà dal farlo rimarrà sempre in superficie e basterà un colpo di vento per buttarti giù, perché non hai radici, perché non hai avuto un luogo, un momento per attingere alla tua sorgente interiore. E allora quante volte, quante testimonianze anche di persone per i quali una malattia, una ferita, una depressione, ognuno ha le sue ferite esistenziali, è stata l'occasione per poter rinascere. Perché ti obbliga a fermarti e attingere ad una ricchezza altra, che tu avevi sempre dentro, magari, ma a cui non hai mai attinto. Mi viene in mente, porto sempre questo esempio di questa donna straordinaria che ho scoperto qualche anno fa, una scrittrice francese, poco conosciuta purtroppo in Italia, anche se tradotto tutto in italiano, lei si chiama Christiana Singer. Lei è stata scrittrice, saggista, molto apprezzata in Francia, e a un certo punto le viene diagnosticato un cancro a 50 anni, lei madre di famiglia, donna in carriera, e comincia a stilare un diario nella clinica di Parigi dove era ricoverata, e noi leggiamo in un passo di questo diario questa frase: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. Le catastrofi ci servono ad evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi. Il peggio è essere sempre rimasti alla superficie delle cose. Il peggio non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. L'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il sole. Chiude così questo pensiero, bellissimo. L'autunno, quindi questi momenti anche drammatici, per lei è un cancro. È vero che spoglia i rami, ma a volte è l'unica occasione per intravedere il sole. Io credo che dovremmo fare un passo avanti per crescere veramente, per diventare adulti, perché abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di crescere. O se si vuole, di rinascere, perché non basta essere venuti alla luce, siamo chiamati a rinascere continuamente. E questo è il grande compito dell'esistenza, il grande compito della vita: portarsi a compimento, portarsi a vivere veramente, non a esistere. Noi esistiamo. Allora, in questo contesto, quale potrebbe essere un suggerimento? Ci viene detto da questo percorso che stiamo facendo, forse la prima regola è osare l'oscurità. Osare l'oscurità. C'è un grande mistico cristiano, Meister Eckhart, anche lui medievale, che scrive: il fondo dell'anima è oscuro. Il fondo dell'anima è oscuro. Che poi lui dirà che il fondo dell'anima è Dio. E Dio è oscurità. E anche oscurità. Più si va in profondità, più vi è oscurità, certamente. Ma aumentano le possibilità di entrare in contatto con quella sorgente, con quell'energia che ci abita da sempre, ma con la quale non siamo mai venuti in contatto perché sempre abituati a stare in superficie. E come dice un maestro spirituale, non si annega nei fondali, si annega in superficie, nelle cose della vita. Io credo che nel contesto che ci sta abbracciando, culturale anche, sociale, ci sono tantissimi, veniamo a contatto con tantissimi annegati, in superficie. È nella superficie che si annega, non nella profondità. Le cose più belle in un oceano sono in profondità, sono negli abissi. Bisogna scendere, eh? Bisogna scendere e osare l'oscurità, osare l'oscurità. Cosa significa? Significa entrare nel nulla. Dobbiamo imparare a fare l'esperienza del nulla e che il nulla sia nulla. Gesù ha fatto esperienza del nulla su una croce e ha gridato l'assenza di Dio, ma lì è stata la sua massima esperienza di fecondità. Accettare che il mistero sia mistero, accettare che il dolore sia dolore e imparare dalla sua lezione. Noi purtroppo non abbiamo più maestri che ci insegnino a fare esperienza, quindi a stare e non a fuggire, perché ormai ogni pedagogia ti dirà che alla prima crisi, la prima oscurità, il primo senso d'ombra, tu devi scappare e si creano ponti d'oro per far fuggire. No, rimani, accetta che il nulla sia nulla, che il mistero sia mistero, il dolore sia il dolore. Stare lì come gli alberi che stanno lì nella tempesta perché stanno succhiando alla linfa profonda della terra. Una grande ecologista americana di tradizione buddista scrive: fate esperienza del dolore, fate esperienza del dolore. Non abbiate paura del suo impatto su noi stessi, sugli altri, non andremo in pezzi perché non siamo oggetti che possono rompersi. Ma attenti, dobbiamo essere foresta. Difficilmente un albero si salva da solo. L'oscurità è sempre profondamente comunitaria. Ecco perché è importante stare insieme, vivere insieme l'oscurità, il nulla, e magari farsi dei compagni di viaggio che come te diventino palombari dello spirito e scendere negli abissi. Da soli è molto pericoloso. Ma io mi chiedo, ma lo chiedo a me innanzitutto, dove e come farsi questi amici? Quali possono essere i luoghi preposti per fare questi cammini? E credo che questo possa essere, questa scuola dove, che voi frequentate, ecco, possa essere uno di questi luoghi. Sì, osare l'oscurità, abituare gli occhi all'ombra, alla parte umbratile anche della nostra storia. Insistere. A me piace tantissimo l'etimo di insistere. Stare nel mezzo dell'oscurità. Imparare a stare. E non sempre fuggire, no? Ma d'altra parte, se noi imparassimo a insistere nell'oscurità, torneremo finalmente alla nostra origine, perché se ci pensate un attimo, la nostra origine è l'oscurità. Siamo stati concepiti nell'ombra e abbiamo passato 9 mesi nell'oscurità. Per questo che dobbiamo riconciliarci con la nostra ombra, perché è un ritorno, è una genesi, è una ricreazione, sarebbe finalmente una ricreazione. Ho iniziato con Alda Merini, cito un altro passaggio che mi piace molto. Adesso do per scontato che conosciate bene Alda Merini, questa donna che ha sperimentato per quasi 10 anni l'inferno di un manicomio, negli anni in cui, cioè in tutti quegli anni, che il manicomio è stato un inferno, e lei in questo inferno è riuscita anche a innamorarsi, è riuscita a intravedere delle luci. E vi leggo, lei ha fatto esperienza dell'oscurità, ha fatto esperienza di questo buio. Vi leggo questo passo che è splendido. Dice: è strano come a volte dai nostri segreti doni, dalle nostre disperazioni più profonde, nascano dei ponticelli gentili e nasca un Eden privato, colmo di risorse e di mutevoli compagnie. Su questi ponticelli si avventura l'anima disperata che canta un canto liquido e ci si immagina vestiti di un manto rosso. Così sentivamo noi, e stranamente il tono lucido del delirio diventava corpo e mistero. L'iniziazione si compiva lì, proprio ai margini della sofferenza più inaudita, e noi non avevamo specchi per vedere questo mutamento graduale, ma sapevamo, sentivamo che segretamente avvenivano dei traslati. Immutati, fermi e ferventi, diventavamo via via colonne lucide di agonia, un'agonia che però non preludeva la morte, in quanto la morte nella follia non è mai contemplata né presa in esame. Allora dovremo imparare a raccogliere tutto ciò che ci succede, creare dei ponticelli gentili, senza annegarci dentro, perché è troppo facile annegare nell'oscurità. C'è un racconto della tradizione araba che mi piace raccontare, che tra l'altro cita anche la Candiani nel suo libretto, e racconta di un contadino che aveva un asino molto vecchio, e questo asino un giorno cadde in una buca molto profonda. E il contadino si dispera perché era molto affezionato a questo asino. E allora pensa che ripensa, l'unico modo è sotterrarlo con della terra e ucciderlo in questo modo. Era già vecchio, l'avrebbe eliminato, e dall'altra avrebbe al contempo anche riempito la buca. E chiama gli amici che lo aiutassero in questa opera, anche molto dolorosa. Cominciano a buttare terra e questo, intanto l'asino ha intuito, quindi comincia a ragliare in maniera pazzesca, ma dopo poche parate tutto tace e continuano a buttare terra, ma l'asino nulla, e cominciano a stupirsi. E cosa faceva l'asino? Ad ogni palata di terra lui la schiacciava e ne faceva un gradino. E più terra buttavano, più lui saliva. E più terra buttavano, più saliva, fino a quando è uscito. A dirci che forse occorre scrollarci di dosso la terra che rischia di sommergerci, quell'ombra, quella ferita, quel male che forse ci è stato anche gettato addosso, e farla diventare risorsa di salvezza. E questo si acquisisce imparando a entrare in intimità con tutto ciò che ci accade, abbiamo detto, a riconciliarci con la nostra umanità senza fuggirla. Sempre le fiabe ci dicono: i visitatori più scomodi e molesti hanno grandi doni in tasche nascoste. Lo ripeto, della vita non c'è nulla da buttare via, nulla. Neanche quello che il contesto religioso chiama peccato. C'è uno scrittore francese, André Dignaud, che scrive: tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino. Persino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremo torto a disprezzarle. Dobbiamo invece imparare a farne buon uso. Ecco, noi umani credo siamo soliti per storia a fuggire la realtà, soprattutto questa più fragile, no? questa più dura, questa più umbratile, siamo abituati a gettare via, a buttare, a recidere. Ma perché farsi del male? E perché ci comportiamo così? Forse perché dinanzi alla realtà ci scopriamo spesso vulnerabili. Quante cose allontaniamo della nostra storia, delle nostre ferite, perché abbiamo paura di farci scoprire vulnerabili. Guardate che oggi c'è tutto un contesto sociale e culturale che ci impedisce di mostrarci vulnerabili, perché vulnerabilità vuol dire sconfitta, esclusione. Cosa vuol dire vulnerabilità? Vuol dire lasciarsi toccare, lasciarsi ferire. Ma noi non lo vogliamo. A un certo punto della vita, quando si diventa adulti, si scopre che siamo deboli, siamo feribili, siamo friabili, invecchiabili, e noi ci mettiamo corazze per difenderci, assumiamo cibi macrobiotici per preservarci un po' di più, palestre ed estetiche per rallentare la vecchiaia, ma giungere ad essere vulnerabili e quindi toccabili ci condurrebbe finalmente a scoprire il nostro vero cuore, il nostro vero sé, quello che siamo realmente. È una contraddizione in termini. Ciò che ci renderebbe preziosi e ricchi, noi lo escludiamo a priori, non accettiamo, nascondiamo la nostra verità. Essere vulnerabili significa alla fine permettere alla storia, ma soprattutto agli altri, di toccarci per quello che siamo veramente, permettere alla realtà e agli altri di toglierci le corazze, di toglierci le maschere, perché ci farebbero un grande favore, ci ridonerebbero alla nostra verità, al nostro vero sé, al nostro sé autentico. Quello che ci portiamo dentro, che è nascosto dentro di noi, ma che non abbiamo mai guardato perché troppo intenti a far apparire l'ego che non siamo in realtà, ma che ci costruisce. Permettere che qualcuno ci tolga le maschere. Io credo che possa essere un'esperienza negativa, possa essere una malattia, possa essere un'esperienza anche difficile nella relazione, un nemico. Permettere che ci tolgano le maschere. Vi leggo, c'è un passo di un autore che amo molto, si chiama Gibran, Khalil Gibran, che, di cui si conosce il profeta, ecco, ma ha scritto molto altro. Ecco, vi cito un passo di un altro libro, Il Folle, ha scritto questo libro, Il Folle. Vi leggo questa citazione perché è molto bella. Il Folle dice: mi chiedi in quale modo io sia diventato folle? Te lo racconto, accadde così. Un giorno, assai prima che molti dei fossero generati, mi svegliai da un sonno profondo e mi accorsi che erano state rubate tutte le mie maschere, le 7 maschere che in 7 vite avevo forgiato e indossato. E senza maschera corsi per le vie affollate gridando: ladri, ladri, maledetti ladri! Ridevano di me gli uomini, le donne, alcuni si precipitavano dalle loro case per paura di me, si nascondevano, e quando giunsi nella piazza del mercato, un giovane dal tetto di una casa gridò: «Ehi, folle!» Volsi gli occhi in alto per guardarlo. Per la prima volta il sole mi baciò il volto nudo, Il sole baciava per la prima volta il mio viso scoperto e la mia anima vampava d'amore per il sole e non rimpiangevo più le mie maschere e come in trance gridai: benedetti, benedetti ladri che hanno rubato le mie maschere. Fu così che divenni folle e ho trovato nella follia la libertà e la salvezza. Libertà dalla solitudine e salvezza dalla comprensione. Perché, ricordatevi, quelli che ci comprendono asserviscono sempre qualcosa in noi. Abbiamo detto prima, dalla nostra storia, della nostra storia, non c'è nulla da gettare via, abbracciare, accogliere, riparare, riparare. Amo molto questo verbo. Riparare è un verbo bellissimo. Significa da una parte mettere insieme, ma dall'altra fornire un luogo di riparo. E qui mi viene in mente quella tecnica antica dei giapponesi, no? Il kintsugi. I loro preziosissimi vasi rotti venivano riparati con dell'oro puro. E questo perché una volta riparati diventassero ancora più preziosi. Credevano insomma che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, alla fine può diventare più bello grazie alle ferite. Oro al posto della colla. Allora occorre scegliere come gestire la nostra ombra, la nostra infelicità. Sta soltanto noi decidere, occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione, sta a noi. Chi vive in Occidente ha sempre fatto fatica a fare pace con le proprie crepe. Mi viene in mente un verso della Candiani: quando sarò tutta crepa, sarò finalmente intera. Ma noi occidentali, la Candiani di tradizione buddista, noi occidentali facciamo molta fatica. Spaccatura, frattura, ferita, da noi sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. E questo perché il pensiero digitale ci ha sempre addestrati a percorrere sempre solo una delle biforcazioni, o intatto o è rotto. E se è rotto è colpa di qualcuno. Il pensiero analogico, cioè quello arcaico, mitico, delle fiabe, simbolico, ci ricorda che è da rifiutare le dicotomie. L'Oriente rifiuta la dicotomia. Tutto è uno. E ci riporta alla compresenza degli opposti, che smettono di essere opposti, perché è tutto un fluire della vita. Pensate il grande simbolo del Tao, no? Metà bianco, metà nero, e nel bianco c'è un po' di nero, nel nero c'è un po' di bianco, ma intanto tutto forma la perfezione del cerchio. Tutto è uno, tutto è uno. La vita è integrità, la vita è rottura, è tutto insieme, è giorno e notte. Perché è ricomposizione costante ed eterna. Il dolore è parte della vita. A volte una parte grande, a volte no, ma in entrambi i casi è una parte del grande puzzle, della musica profonda, del grande gioco che è la vita. Il dolore ti dice che sei vivo, l'ombra ti dice che sei vivo, la ferita. Poi passa e ti lascia cambiato, a volte più saggio, a volte più forte, ma lascia il segno. E e tutto ciò che di importante potrà mai accadere nella tua vita lo comporterà in un modo o nell'altro. C'è un altro suggerimento molto bello da parte della tradizione evangelica, e questo mi ha sempre colpito. Ci sono dei racconti, delle parabole, dei racconti di Gesù che ci suggerisce che al di là dei sentieri che ci attraversano, delle pietre che nascondiamo, dei rovi che ci dominano, l'essere umano è sempre comunque terra bella, sempre. Madre feconda, in grado di dare ancora buoni frutti, ancora una volta. Ci suggerisce che forse lo scopo unico della vita è stare in questa terra con i suoi rovi, con le sue pietre, camminare anche ferendosi i piedi nella consapevolezza che questa è la storia, questa è la nostra vita. E forse lo scopo ultimo è quello di sentirsi crescere comunque, anche sbagliando. E forse sbagliando ancora, mi viene in mente quella bella citazione di un'opera di Beckett, Samuel Beckett, che in una sua opera teatrale dice: provaci ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Sbaglia meglio. Forse quello che possiamo fare è sbagliare meglio, ma togliamoci da questa idea, secondo me, certamente perversa, frutto di una certa tradizione cattolica, che è quella che la vita sia un miglioramento. Non miglioriamo. La vita non è una scuola di migliorismo. La questione è fare i conti, navigare in questa storia e forse scoprire la rotta giusta. La vita non sarà mai cattiva o buona, la vita semplicemente è. Una sentenza orientale dice: tutto ciò che accade è adorabile. Tutto ciò che accade è adorabile. O se vogliamo dirla in maniera occidentale, servendoci di un grande poeta occidentale, Rainer Maria Rilke, lui scrive: alla fine la vita ha comunque sempre ragione. Siamo noi che la viviamo, che la leggiamo spesso come causa di sofferenza. La questione è sempre solamente in noi. Non facciamoci illusioni, non c'è una vita buona, una vita cattiva, una vita invidiabile. C'è un koan giapponese che ho trovato, come tutti i koan sono queste folgorazioni, il discepolo, è sempre questo gioco tra domanda e risposta tra un giovane monaco buddista che si rivolge al maestro e dice: com'è quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Il maestro risponde: il corpo esposto al vento dorato. Il koan, non so se lo conoscete, è questo gioco dove la risposta sembra che non abbia nulla a che fare con la domanda, ma è la grandezza del discepolo è proprio scoprire il valore e il senso di questa risposta. Cosa vuol dire? Com'è quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Corpo esposto al vento dorato. Quando tutto pare essere contro, quando si perdono le proprie sicurezze, allora corpo esposto al vento dorato. Ancora una volta, quello che ci capita, e guardate, non siamo noi a decidere più delle volte quello che ci capita, ma è la storia che ci capita. La storia, la vita ci capita addosso, ma la questione è abbracciare tutto può diventare occasione di crescita. Ciò che a noi pare essere un problema può essere trasformato in opportunità. È molto interessante che in cinese crisi e opportunità in ideogramma si scrivono alla stessa maniera. È lo stesso ideogramma, crisi e opportunità. Occorre solo vivere la vita. Il momento presente, noi, credo che la grande malattia di oggi, per questo che sta riprendendo quota finalmente la meditazione anche in Occidente, perché noi siamo sempre altrove, noi viviamo altrove, non viviamo mai il momento presente, ma pensateci un attimo. Provate a coltivare un attimo i vostri pensieri. O viviamo sempre nel passato, questo capita più che altro ai più anziani, o siamo sempre proiettati al futuro, ma la vita è adesso. Il futuro non c'è più, il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora. Rischiamo di non vivere, viviamo come scentrati. Manchiamo di centro, manchiamo del qui ed ora, della profondità. Il vento a cui siamo esposti, il vento dorato del Koan, qualunque sia e da qualsiasi direzione provenga, senza scappare, può rivelarsi un vento dorato. È vero, è vento, è tempesta, ma se stai lì, può diventare occasione per capire delle cose su noi stessi, sulla vita, come ci ricordava poc'anzi la Sanche. La realtà è quella che è. Se ci relazioniamo male a essa, la vita ci risulterà dolorosa. Se ci relazioniamo bene, la vita ci risulterà gioiosa. La scelta sta sempre a noi. Vi leggo questa poesia della Candiani. L'ho letta da poco in una raccolta, tra l'altro questa raccolta, il titolo è Fatti Vivo, che non è il banale, mi raccomando, chiamami, cioè Fatti Vivo, vivi, risorgi, sei un morto vivente, Fatti Vivo, e questo è il più bel invito che potremmo rivolgere agli altri, Fatti Vivo, e poi sperando che qualcuno lo rivolga anche a noi, che ci ricordi, finalmente, che dobbiamo farci vivi, ecco. Sentite questa poesia. Bisogna dedicarsi, pian piano, precisamente, a briciole per uccelli sul davanzale nord, piegati su di sé, lavare il pavimento come il corpo di un dio bambino, guardare i piatti sgocciolare come una luna che spazza via l'ovvio tra gli alberi, perdere intenti e rimedi contro il restare, soffermarsi cauti su ogni vuoto di voce e affetto di silenzio, lavorare come minatori al capezzale delle parole, aspettare disperati in cambio del fiore del gelsomino. Cioè tutto, anche vedere lo sgocciolamento di un piatto riposto nella mensola, può essere occasione di fare esperienza di assoluto. Sta a noi. Ma certo che siamo sempre altrove, ci perdiamo il qui ed ora, perché la vita accade. La vita, che ha sempre ragione, come diceva Rilke, è lì a rivelarci qualcosa, ma dobbiamo togliere il velo. Svelare la realtà. Un altro aspetto, io non so quanto, vado avanti ancora un pochino, se ce la fate, se no. Il superamento degli ostacoli, un'altra realtà che si inserisce bene in questo contesto, è questa grande verità, secondo me, uso il termine verità in senso di fecondità, cioè è vero ciò che è fecondo, io mi sto convincendo sempre di più che è vero è ciò che è fecondo, non ciò che è reale, è constatabile scientificamente, è vero ciò che mi aiuta a essere fecondo. Il superamento degli ostacoli, delle crisi, dei momenti, delle situazioni oscure, delle esistenze, ci insegna spesso che ogni esperienza negativa misteriosamente genera dentro di noi delle forze che consentono di superare la medesima situazione negativa. Questa è una realtà, guardate, che viene fuori sia dai grandi saggi dell'Occidente che dall'Oriente. Cioè, quello che dicevo prima, la soluzione del dolore sta nel dolore, a dirci che la situazione, per quanto drammatica, se tu stai lì, sperimenti che dentro di te si liberano delle forze per te impensabili che ti aiutano a passare oltre, energie che non pensavi assolutamente di possedere. Dentro, al centro di ogni limite che siamo chiamati a vivere, risiede pure la possibilità per poterlo vincere. La Kabbalah ebraica ricorda che le cadute della nostra vita ci forniscono l'energia per spingerci a un livello più elevato. E la grande straordinaria Etty Hillesum, donna straordinaria, morta a 29 anni in un campo di sterminio, nel suo diario immenso anche perché sono 1000 pagine, ma immenso come profondità, scrive: l'attività passiva del soffrire rettamente implica sopportazione ed accettazione di ciò che non puoi mutare, e grazie a questo si liberano nuove forze. Ci sono situazioni che non possiamo mutare, ma se tu accogli, lei usa il verbo accettare, ma abbiamo detto che è molto pericoloso, ma se noi accogliamo, stiamo, abbracciamo, diventiamo integrali, in una parola, se cominciamo ad amare la vita in tutta la sua pienezza, dentro di noi si liberano nuove forze. Il problema è che questa verità, perché feconda, non viene più insegnata da nessuno. Pierpaolo Pasolini diceva che sarebbe necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, della prova, di vivere quello che sono chiamati a vivere, perché la storia ti educa e alla sua conseguenza e gestione. Cioè, Pasolini dice, occorre far comprendere ai giovani che la propria storia potrà conoscere anche il fallimento, ma che è possibile ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, ma anzi, che qualcosa di grande può rinascere proprio da quelle ceneri. Ma chi è che ci insegna ancora che dalle ceneri può scaturire vita? Chi ci crede? Guardate che i nostri vecchi ci hanno insegnato che alla fine dell'inverno raccoglievano tutta la cenere dai camini, dalle stufe, no? E cospargevano i campi perché potesse essere fonte di fecondità, e dalla cenere cosparsa sui campi che poteva essere preludio di fecondità, di una stagione feconda. Karlfried Graf Durkheim, psicoterapeuta e maestro spirituale tedesco, dice: la trascendenza non si manifesta quando superiamo il livello umano, ma precisamente laddove riconosciamo questo livello umano, quando riconosciamo la nostra debolezza. Pensate, la nostra debolezza riconosciuta, abbracciata, avvolta, amata, può diventare luogo di trascendenza. Possiamo fare esperienza del divino, anche per chi non crede, perché cioè di questa energia, di questa luce che era lì. Forse ci aiutano i grandi maestri spirituali, perché chi ha la possibilità di frequentarli può aiutarci la psicanalisi. Io credo che Jung sia geniale, ecco, è ancora poco valutato, è poco letto, penso dalla maggior parte. Io credo, da cristiano, quando faccio incontri a credenti, dico: guardate che non possiamo prescindere da Jung, non possiamo, cioè sarebbe una perdita, un impoverimento impressionante. E possiamo imparare molto dall'arte. Io qui vi ho recuperato soltanto, amo molto l'arte, in particolare l'arte moderna e contemporanea, amo molto il Novecento, e amo molto questo artista. Lui è Alberto Burri, contemporaneo di Fontana, siamo quell'epoca splendida dell'arte degli anni 50, 60. E Burri l'ho trovato, quando l'ho scoperto, l'ho trovato geniale, perché lui ha messo da parte il cavalletto, la tavolozza, i pennelli, il colore, e ha cominciato a lavorare sui sacchi di liuta, ha cominciato a lavorare sulle muffe, sulla materia, plastiche. Lui non usava il pennello, usava la fiamma ossidrica per bruciare la materia. Ma cosa voleva dirci Burri? Una cosa, secondo me, grandiosa. Ha riportato al centro la materia, anche la più debole, anche la più fragile, anche la più ignorata, anche per quello che per tutti è spazzatura, lui la prendeva e ne faceva opera d'arte. Opera d'arte. Allora, forse Burri ci insegna che tutto ciò che è materia umana, è degno di attenzione. E la vita tutta può diventare opera d'arte, tutto può essere bellezza. E se questo agli occhi del mondo, del suo e del nostro mondo, è solo un gesto folle, perché era ritenuto un folle, un pazzo, in quegli anni in particolare, allora aveva ragione Lamerini quando diceva che anche la follia merita i suoi applausi. L'opera di Burri è una mostruosità, è una mostruosità. Ma come fa a essere bella? Sì, è bello, è profondamente bella un'opera di Burri, perché è profondamente vera. È mostruoso. Sì, noi occidentali siamo abituati non siamo abituati ad avere a che fare con la mostruosità. Se ci pensate un attimo, tutto ciò che è mostruoso ci hanno sempre insegnato a buttarlo via, a relegarlo. Abbiamo edificato istituzioni per nascondere i mostri, i manicomi li abbiamo creati per metterci dentro i mostri, perché non siamo mai stati educati a mostrare, ecco l'etimo di mostruosità, non siamo stati abituati a mostrare l'altra faccia dell'umano. Vedete, malattia occidentale, dicotomica, separare. No, Burri ci sta dicendo che tutto è uno, anche l'aspetto mostruoso di noi, e tutto può essere elevato a bellezza, può essere elevato a grandiosità, tutto può diventare opera d'arte. Allora io credo che abbiamo bisogno, io credo che sia giunto il momento finalmente, nella nostra cultura, anche in Occidente, a mostrare, a non vergognarci, che tutta la verità di noi può finalmente salire in superficie, essere mostrata. La mia vita, anche se metallo, plastica, combustione di carne viva, storia ferita, amori fallite, merita il suo applauso. Tutto. Aveva ragione Nietzsche quando affermava: non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi. Una frase bellissima di Nietzsche. Non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi. Allora nell'arte contemporanea la bellezza non sana la ferita da cui siamo segnati, ma la mostra, trasfigurandola, magari in poesia. E la bellezza insita nell'abbandono, nella notte, nella tragedia. La tragedia greca ci ha insegnato che può essere tremendamente bella. E la bellezza è bellezza ciò che non rifugge la morte, ma la sa accostare. Allora, forse, e chiudo, forse abbiamo bisogno di acquisire uno sguardo diverso, profondo, spirituale. Spirituale, guardate, non è appannaggio dei credenti, Tutti gli uomini possono essere spirituali a patto che accettino di lasciarsi sospingere da quel vento, ruah, in ebraico è proprio vento, è spirito, che ci abita. Cioè l'uomo spirituale è l'uomo attento, in ascolto del proprio spirito interiore e si lascia guidare da esso, altrimenti ci lasceremo guidare dalle passioni, da cose anche molto banali, ecco. Da una parte scendere in profondità e dall'altro tornare ad avere fiducia. Ci manca la fiducia nella vita, o se vogliamo la fiducia nell'impossibile. Siamo chiamati ad avere fiducia nell'impossibile. Perché, e questo lo diceva un filosofo, Derrida, Jacques Derrida, devo fare un po' di... Jacques Derrida dice che la fecondità può scaturire soltanto con l'impatto, attraverso l'impatto con l'impossibile. Se tu ti scontri con il possibile, è il massimo che può scaturire è il consueto. Ma perché possa scaturire qualcosa di nuovo, di fecondo, di vivo, devi scontrarti con l'impossibile, capite? Se io sto a una stazione di pullman, il massimo che può raggiungermi è un pullman. L'ho scontato. La questione è che non crediamo più nell'impossibile. Quel mito, perché poi è un mito, quel racconto di, per chi mastica un po' il Vangelo, dell'annunciazione di un angelo che va da Maria e le dice: guarda, non conosco, tu parterai un figlio, e le dice: non è possibile? Ma certo, finché dice che non è possibile, non potrà mai succedere nulla. Apriti, aprirsi all'impossibile, e Maria diventa madre, in questo senso. Vi racconto questa storia per concludere, è di Rachel Naomi Remen, che è forse la punta della medicina alternativa, e lei è ebrea americana, in una rivista specializzata ha lasciato questo racconto che secondo me è molto bello, sulla fiducia. Mio nonno era un rabbino ortodosso che vedeva la vita come una rete di connessioni. Fu grazie a lui che mi aprì all'idea che sia possibile avere effetti e influenza profondi nella vita di chi ci sta accanto. La maggior parte delle persone non si rendono conto di esserne capaci e non hanno nessuna idea sugli effetti che si possono avere sugli altri. Mio nonno, quando veniva a farci visita la domenica, mi portava sempre dei fantastici regali. Una volta arrivò con una piccola tazza fatta di carta piena di terra. Io rimasi molto delusa. Mi disse che se promettevo di mettere un po' di acqua tutti i giorni, qualcosa sarebbe successo. Allora abitavo a New York, al sesto piano di un grattacielo, e dunque non avevo la minima idea di cosa si potesse trattare. Avevo però un'enorme fiducia in lui e così ogni giorno misi un po' di acqua nel vaso. La prima settimana ero eccitata, ma quando poi col passare dei giorni non vedevo nulla, iniziai a stancarmi. La seconda settimana fu più dura della prima e cercai di restituirgli la tazza. La terza settimana fu durissima, ma non saltai un giorno a innaffiare quel pezzo di terra. Una mattina, infine, comparvero due piccolissime foglioline verdi che non c'erano la notte precedente. Rimasi sbalordita ed ero certa che anche mio nonno lo sarebbe stato, ma ovviamente non era così. Mi disse solo: tesoro, la vita è dappertutto, anche nei posti più ordinari e inaspettati. Ha solo bisogno di acqua? Gli domandai io. No, tesoro, ha solo bisogno della tua fiducia. Allora, abbiamo bisogno di avere fiducia. Io credo che avere fiducia significa, in ultima analisi, benedire la vita. Benedire la vita. Essere consapevoli di questo ci rende capaci di riempire il senso di vuoto che spesso viviamo. Tutti abbiamo il potere di benedire, dire bene dell'esistenza, dire bene del qui ed ora, sapere che tutto può essere apportatore di tesoro, tutto può essere vento dorato, anche la tempesta che ci scuote. Benedire la vita dell'altro, in particolare, significa portarla a rifiorire. Molti che incontriamo sono questa terra che hanno soltanto bisogno un po' della nostra fiducia e continuare a innaffiarli un po', a dare loro un po' d'acqua. Occorre avere anche molta fiducia che l'altro riesca a farlo, anche da solo, con le sue forze. Ma credere anzitutto che io posseggo una ricchezza in me che riversata nell'altro possa portarlo a fiorire. È tutto un gioco di fiducia. Benedire la vita. Il Vangelo ancora una volta mi insegna, mi ha sempre insegnato che se io faccio fiorire l'altro è la mia vita che fiorisce. Se illumino l'altro sono io che mi illumino. Se io disseto l'altro, la mia vita si compie. È interessante questo pensiero, è venuto, mi capita spesso di essere in giro, prendere degli aerei, c'è questa frase che diventa un mantra, ormai è un mantra, prima del decollo, sapete, una voce ricorda: in caso di depressurizzazione in cabina, indossare la maschera e solo dopo aiutare chi vi sta accanto. Cioè questa... Ho detto, ma questa è geniale, è bellissima questa cosa. Se non abbiamo ossigeno in noi, non possiamo aiutare nessuno. Se siamo depressurizzati, come facciamo ad aiutare qualcuno? Se intendi benedire la vita, tu sei la risorsa della vita. È questo che dovremmo ricordarci. E ancora una volta, e stavolta chiudo veramente, ancora la Candiani, Chandra, su questa cosa, lei di tradizione buddista ovviamente lavora tantissimo sull'abbracciare tutto, su accogliere tutto e non buttare via nulla. Lei scrive: non voglio imparare a non avere paura, voglio solo imparare a tremare. Non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce. Non voglio imparare a non arrabbiarmi, voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza, che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire: mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. E non voglio essere un'altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male. Voglio la verità di me. E non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso far altro. Grazie.